Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. E scherzando, siamo arrivati alla nostra ottava serata di novena. Ecco, appena una settimana fa cominciavamo questo cammino e siamo già quasi al termine. Ecco, questa corsa sta quasi giungendo al suo capolinea, ma ancora, ecco, rimane qualcosa, rimarrebbe tantissimo da dire su Antonio il Grande. Ecco, ma ancora vogliamo sottolineare altri aspetti, così come abbiamo fatto in queste serate, lasciandoci guidare da ciò che la tradizione ci ha consegnato. Dunque, ecco, quella bellissima coroncina che ad una sola voce cantiamo prima, ecco, della novena. E voglio soffermarmi questa sera su un'altra espressione che è presente proprio nella coroncina. Siamo nella terza strofa e viene detto così: novello Mosè, grande Antonio, primo esemplare della vita monastica, se vostra si fu la grazia speciale di mantenervi perseverante nella vita della cristiana perfezione per il corso di molti anni della solitudine in Egitto, con mai aver pensiero di tornare alle pompe e vanità del mondo. Ecco, molte di queste cose le abbiamo già dette in realtà, perché abbiamo insieme affrontato il fatto che Antonio sia il primo esemplare della vita monastica e abbiamo capito il suo essere prototipo e modello proprio per la santità, la rivoluzionarietà della santità di Antonio. Abbiamo visto il fatto, appunto, che con tutta la sua vita egli volle continuamente confermare il proposito di non tornare più alla vita passata e quindi il desiderio di corrispondere sempre con generosità alla chiamata del Signore. E allora dice: che cosa commentiamo? La prima frase di questa terza strofa: novello Mosè. Ed è interessante perché spesso, perlomeno non avevo mai fatto caso, però ripetiamo questa espressione con fugacità, eppure nella nostra Chiesa vi è un richiamo specifico al fatto che Antonio è il novello Mosè, dell'affresco che sta alla mia destra qui sul presbiterio, dove ci viene presentata appunto una scena che adesso vedremo insieme qual è, e ci viene presentato in alto a questa scena un cartiglio scritto proprio in latino. Io non sono bravo in latino, ma questa espressione dice più o meno così: Antonius alter Moseisis non virga sed orazione aventem aqua manere obtinuit, che tradotto in italiano più o meno, non sono specialista, ma risuona così: Antonio altro Mosè non con la verga, richiamando a Mosè, ma con la preghiera fece scorrere l'acqua. E allora, ecco, prima di commentare quella che è la vicenda di Antonio che farà scorrere acqua dalla roccia, ricordiamo insieme chi è Mosè, perché è certamente uno dei pilastri della nostra fede, ma non è scontato che tutti sappiamo, ricordiamo le vicende di Mosè. Forse il catechismo l'abbiamo fatto appena l'altro ieri, qui siete tutti giovanotti, quindi avrete tutte cose fresche nella testa, però ecco, è bene ricordare perché repetita iuvant, ormai siamo in tema con il latino e quindi ripetiamo per ricordare. Chi era Mosè? La vicenda di Mosè ci viene raccontata nel libro dell'Esodo per lo più, tutto l'Esodo ci parla di Mosè, ma addirittura anche il libro dei Numeri, il libro dei Proverbi e il libro appunto del Deuteronomio ci parla della vicenda del popolo di Israele. E Mosè è il capostipite di questa vicenda, è colui che viene suscitato. Ma quando nasce Mosè? Ricordate? Ecco, l'imperatore, il faraone, sentendo il popolo di Israele come una minaccia, a quel tempo decise che tutti i maschi sarebbero dovuti morire, perché il popolo di Israele veniva percepito con una certa pesantezza e gli egiziani avevano paura che il popolo di Israele avrebbe potuto sovvertire, ecco, quell'impero. E allora l'imperatore, il faraone, senza troppo pensarci, dice: bene, moriranno tutti gli uomini. Dirà alle levatrici: tutte le donne che voi assistete nel parto, ogni qualvolta vi troverete dinanzi a un maschio, uccidetelo. Se sarà donna, lasciatela vivere. E allora comincerà questo grande sterminio, comincerà questa uccisione di massa, e come due levatrici, Sifra e Pua, che erano due esperte, vedendo questo maschietto, non vollero uccidere questo bambino, lo consegnarono alla madre che se ne prese cura, ma la madre, ecco, proprio perché sapeva che non avrebbe potuto far crescere il proprio figlio, lo affiderà alle acque del Nilo, cospargerà una cessa di bitume, lo metterà sulle acque del Nilo e questo bambino miracolosamente, provvidenzialmente, arriverà fino, ecco, ad una rientranza dove c'era la figlia del faraone che stava lavandosi nel Nilo. Trovando questo bambino, ecco, la ragazza lo accolse come un suo figlio e disse: lo chiamerò Mosè perché è stato estratto dall'acqua. Il nome Mosè ha una radice ebraica che richiama proprio l'acqua. E allora Mosè crescerà come un egiziano, ecco, alla corte del faraone, quindi, per intenderci, sapeva cos'era il lusso, sapeva che cos'era, ecco, la vita a palazzo, certamente, ma Mosè non vuole dimenticare le sue origini, tanto che, ecco, avrà pena per il suo popolo che è sotto l'oppressione fino a quando andrà via. Non vuole più vivere come un egiziano, ma vuole vivere come il popolo di Israele, insieme ai suoi fratelli. E questo Mosè è un uomo che si andrà a rifugiare in un territorio di Madian e trovandosi in questo luogo incontrerà Dio. Ieri abbiamo insieme ricordato l'immagine del fuoco e tra le immagini che vi ho proposto vi era proprio l'immagine del roveto ardente. Mosè è quell'uomo che incontra Dio nel roveto, quel roveto che arde e non brucia. Lì incontra Dio e incontrando Dio riceve una missione. Mosè, ti ho scelto per liberare il mio popolo, va e porta questa notizia a tutto il popolo. Immaginate Mosè che si sente investito di tutto questo: ma come posso, sono soltanto un uomo. Va, io ti mando, Dio è con te. E allora tutto questo, voi mi direte, perché Don Cosimo ci sta dicendo queste cose? Perché ha finito di dirci le cose su Sant'Antonio e quindi ci sta raccontando un'altra storia? No, perché è quel parallelismo tra Mosè e Antonio, è un parallelismo chiaro ed evidente. Antonio è quell'uomo che ha lasciato la propria vita, si è lasciato alle spalle il proprio passato, così come Mosè, per abbracciare la vita nuova. Ecco, Mosè fa la stessa cosa. E ancora, Mosè è quell'uomo che fa esperienza di Dio nel fuoco. Abbiamo detto ieri che Antonio è quell'uomo che incontra il fuoco di Dio, il fuoco della parola, e si lascia incendiare da tutto questo. Ma poi vi è un brano che è certamente un episodio, che è certamente quello per cui, ecco, alla mia destra vi sta questo dipinto con quel cartiglio di cui vi ho letto l'iscrizione. E allora ci viene detto così. Intanto ricordiamo il brano di Mosè, perché dovete sapere che il popolo di Israele era un popolo un po' come noi, falla come voi, è sempre cucuzza, nel senso che aveva sempre da lamentarsi, aveva sempre qualcosa che non andava bene. Dio aveva liberato il popolo di Israele, ma questo popolo era sempre lì a borbottare, era sempre lì ad avere qualcosa per cui rimproverare Dio. Dio li aveva fatti uscire dalla schiavitù, li stava conducendo alla terra promessa, e questo popolo dice: ah, va bene, però qua ancora è lontana cosa, abbiamo fame, meglio le cipolle d'Egitto, si stava meglio quando si stava peggio. E allora Dio dice: va bene, pazienza, che cosa volete? La manna, il dono della manna. E poi questo popolo dice: ah, manna, sempre manna, si può mangiare sempre manna, vogliamo un poco di carne. E Dio dice: va bene, mandiamo la carne. Dice: ma sempre carne, ora ci vuole un poco d'acqua. Cioè, capite che il popolo di Israele è davvero un popolo dalla dura cervice. E allora Mosè, che poverino ci mette la faccia, io lo immagino così tutto affrontato, dice: ma come ce l'ha a dire un'altra volta che chi se non ci basta mai niente? Signore, hanno bisogno dell'acqua. E allora Dio dirà a Mosè: bene Mosè, prendi quel bastone con il quale hai percosso il Nilo e batti su quella roccia, battendo su quella roccia verrà fuori l'acqua e il mio popolo potrà bere. Questo è quello che ha fatto Mosè, ed effettivamente avverrà così, perché il popolo di Israele otterrà l'acqua. Ma lo stesso si verifica anche per Antonio, e voglio leggervi proprio lo stralcio della vita di Atanasio che ci riporta questo brano. Una volta i monaci lo pregarono di scendere presso di loro per un po' di tempo e di andare a trovarli e vedere i luoghi dove dimoravano. Come vedete, a sto pure drupaci non ce ne davano mai. Più voleva stare solo, più lo assillavano. E Antonio, che ormai capito siamo, che ha ormai capito siamo nei capitoli avanzati, ecco, della vita di Antonio. Antonio ormai è un uomo quasi anziano. Antonio, con fare paterno, come quando un bambino va sempre da suo padre e lo importuna, dice: va bene, amo ninni. E quindi Antonio va insieme a questi monaci per vedere queste abitazioni. Antonio dunque si mise in viaggio con i monaci che erano venuti a trovarlo. Un cammello, e questo lo vediamo anche nel nostro affresco, portava il pane e l'acqua. Tutto quel deserto infatti è privo di acqua e non si trova assolutamente acqua da bere, se non su quella sola montagna dove abitava Antonio. È là che avevano attinto l'acqua, ma per via l'acqua venne a mancare, fece molto caldo e rischiavano tutti di morire. Nei dintorni non trovarono acqua e ormai non riuscivano più a camminare. Si gettarono a terra e, in preda alla disperazione, lasciarono andare anche il cammello. Questi monaci sono disperati, ormai, ecco, per noi forse è scontato perché non viviamo nel deserto e quindi non c'è il desiderio dell'acqua, basta aprire il nostro rubinetto o basta andare nella nostra piazza cacci su due sgricci a distanza giusto di quanto? Di 20 metri? Bene, nel deserto evidentemente non è così, quindi questi uomini si sentono spacciati e quando si sentono spacciati si chinano a terra. Anche qui una dinamica di vita spirituale. Quando siamo con le pezze al sedere, lo dico così, tante volte non possiamo che prostrarci in preghiera. E allora l'anziano Antonio, vedendo che erano in pericolo di vita, profondamente afflitto e desolato, si allontanò un poco da loro, si inginocchiò, tese le mani e si mise a pregare. Subito il Signore fece sgorgare l'acqua là dove Antonio si era fermato a pregare. Così tutti bevvero e si rianimarono, riempirono gli odri. Tra l'altro, casualmente, anche il brano di oggi del Vangelo parla di odri. Cercarono il cammello e lo trovarono. Per caso la corda si era impigliata in una pietra e così era rimasto fermo. Lo riportarono, lo fecero bere, caricarono su di lui gli odri e ripresero incolumi il cammino. Quando raggiunsero alle dimore dei solitari fuori dalla montagna, tutti lo abbracciarono, considerandolo come il loro padre, e Antonio, come se avesse portato delle provviste per loro dalla montagna, li accoglieva con il dono ospitale delle sue parole e li rendeva partecipi di quello che aveva imparato. E di nuovo sui monti vi era gioia e desiderio ardente di progredire e consolazione al vedere ciascuno la fede degli altri. È interessante vedere come questo Antonio, che è sempre più abba, è sempre più abate, a cura dei suoi figli. Ed è interessante la fede di Antonio, perché Antonio fa ciò che fa Mosè: si mette in disparte, alza le mani e prega. Nella necessità Antonio continua ancora a fare questo per noi che siamo i suoi devoti, ma dall'altra parte ci insegna che è quello che dobbiamo fare noi. Nelle necessità Antonio ci invita a prendere in mano la preghiera. E ancora, avete sentito, alla fine di questo racconto si racconta, scusate il gioco di parole, di Antonio che dispensa gioia, dispensa parole a tutti coloro che con cordialità gli chiedono consigli. Antonio davvero è un padre, è un fratello, è un amico. Quindi se ieri abbiamo detto che Antonio è l'uomo del fuoco, oggi possiamo a ben titolo dire che Antonio è l'uomo dell'acqua. E l'acqua è il più umile di tutti gli elementi, lo canta San Francesco nel suo cantico appunto delle creature, sorella acqua è la più umile, quell'elemento semplice ma senza la quale non vi è vita. E allora Antonio, che è quest'acqua che dà vita, è una persona profondamente umile. Nella vita di Atanasio si evidenzia un altro passaggio dove viene sottolineata l'umiltà di Antonio, che vorrei leggervi e mi avvio verso la conclusione. Siamo intorno al capitolo 67 e ci viene detto così: quanto era paziente e umile Antonio. E proprio per queste sue qualità aveva un grandissimo rispetto per il clero. Ora qui voi starete pensando, certo, Uparino, chi può dire? Ed è interessante perché Antonio, ci viene detto che Antonio, che non era prete, non era vescovo, anche se c'ha la mitria nella nostra raffigurazione, ebbene non era prete, non era vescovo, aveva pazienza con i preti. Questo per dire che cosa? Che forse a volte ci vuole pazienza con i preti. Tante altre volte sono i preti che devono avere pazienza con chi va ad importunare quei poveri preticelli. Spezzo una lancia anche a mio favore ogni tanto. E Antonio ci viene detto che aveva questo grandissimo rispetto. Non si vergognava di piegare la testa davanti ai vescovi e davanti ai preti. Se per caso veniva a trovarlo un diacono per ricevere edificazione da lui, gli parlava di ciò che riteneva fosse utile, ma in tutto ciò che concerneva la preghiera gli cedeva il posto e non si vergognava di avere anche lui qualcosa da imparare. Spesso interrogava i suoi compagni e li supplicava di andare a parlare, e se qualcuno gli diceva qualcosa di utile riconosceva di averne tratto giovamento. Ed è interessante questa cosa, non sto leggendo questo brano, ecco, vi ripeto, per tirare acqua al mio mulino, visto che ormai siamo a tema d'acqua, no? Però è interessante come questo Antonio, il grande Antonio, un grande santo che operava guarigioni, operava miracoli, scacciava demoni, dinanzi a un sacerdote, dinanzi a un vescovo, china il capo, perché il vescovo e il sacerdote erano più santi di lui? Vi assicuro di no. Ma perché Antonio riconosceva in quel sacerdote, in quel vescovo, ecco, l'immagine di Cristo. E quanto attuale sono queste parole. Tante volte tutti, io per primo, dobbiamo recuperare questo rispetto e questa obbedienza per la Chiesa, per il clero. Non, vi ripeto, perché sono più santi. Vi assicuro che chi vi sta parlando non è più santo di voi, anzi. Però, ecco, Antonio riconosce in quel sacerdote l'immagine di Cristo. Ecco perché china il capo. Non è il caso, ecco, della nostra comunità, assolutamente. Ecco, però, tante volte si sente della gente che parla quasi con i sacerdoti con le mani in faccia. Antonio direbbe: torna indietro, perché sei dinanzi a Cristo, non, vi ripeto, perché il sacerdote è impeccabile, ma per quello che rappresenta, per quello che celebra, e per le mani del sacerdote che il pane smette di essere, continua a essere pane, ma diventa il corpo di Cristo. E per le mani del sacerdote, non perché è santo, ma perché è stato scelto da Dio. Ecco che quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. E dunque la reale presenza di Cristo giunge al popolo santo. ecco perché Antonio ha rispetto del clero. Tutti dobbiamo avere rispetto del sacerdote, ecco perché è fatto a immagine di Cristo sacerdote. E dinanzi a tutto questo Antonio vive l'umiltà, chiede consigli. Lui che era avanti nella vita spirituale non si vergogna di chiedere qualche consiglio. E forse era Antonio che avrebbe potuto dare consigli a altri, ma chiede, si fa umile, si fa profondamente piccolo. E ancora, nella misura in cui Antonio vive quest'umiltà, e chiudo questa volta veramente, ci viene detto che il suo volto era pieno di grazia. Aveva ricevuto questo dono straordinario da parte del Salvatore, e anche se si trovava in mezzo a una folla di monaci e qualcuno non lo conosceva ancora e desiderava vederlo, veniva attirato dai suoi occhi. Non si distingueva dagli altri perché fosse più alto o più forte, ma per la disposizione del suo carattere. Antonio è l'uomo bello, non perché avesse una barba liscia o arrotolata con i bigodini, o perché fosse particolarmente, ecco, muscoloso, non so che cosa. Antonio è l'uomo bello, i suoi occhi sono belli, il suo volto è bello perché permette alla grazia di vivere in lui, perché vive in Dio e per Dio. Allora, ecco, impariamo da Antonio l'arte dell'essere, come abbiamo detto, umili, dell'essere acqua, dell'essere piccoli. Impariamo da Antonio l'arte dell'obbedienza, impariamo da Antonio l'arte della bellezza, quella sola bellezza che Dio può dare. E allora davvero a buon titolo possiamo cantare insieme con quelle parole: per l'arduo sentiero andasti giulivo, Antonio è giulivo, Antonio è gioioso, perché nella sua vita ha fatto spazio a Cristo, è diventato un odre nuovo per accogliere dentro di sé la grazia nuova di Cristo. E allora chiediamo che tutto questo si realizzi anche nella nostra vita.